Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo questa settimana col ricordo di Sant'Agata, Vergine e Martire, probabilmente martirizzata nella persecuzione di Decio alla metà del III secolo.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 20, i versetti dal 27 al termine. Parla dunque alla casa di Israele, figlio dell'uomo, e di loro. Così dice il Signore Dio. I vostri padri mi offesero ancora in questo. Essi agirono con infedeltà verso di me, sebbene io li avessi introdotti nella terra che alzando la mano avevo giurato di dare loro. Essi volsero lo sguardo verso ogni colle elevato, verso ogni albero verde. Là fecero i loro sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici. Là depositarono i loro profumi soavi e versarono le loro libagioni. Io dissi loro: che cos'è quest'altura verso cui andate? Il nome altura è rimasto fino ai nostri giorni. Ebbene, di alla casa di Israele, così dice il Signore Dio: vi contaminate secondo il costume dei vostri padri, vi prostituite secondo i loro abomini, vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, presentando le vostre offerte e facendo passare per il fuoco i vostri figli. E io mi dovrei lasciar consultare da voi, uomini di Israele. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, non mi lascerò consultare da voi. E ciò che vi immaginate in cuor vostro non avverrà, mentre voi andate dicendo: saremo come le nazioni, come le tribù degli altri paesi, che prestano culto al legno e alla pietra. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io regnerò su di voi con mano forte, con braccio possente e con ira scatenata. Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano forte, con braccio possente e con ira scatenata. E vi condurrò nel deserto dei popoli e lì, faccia a faccia, vi giudicherò. Come giudicai i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così giudicherò voi, oracolo del Signore Dio. Vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il vincolo dell'alleanza. Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me. Li farò uscire dal paese in cui dimorano come forestieri, ma non entreranno nella terra di Israele. Così saprete che io sono il Signore. A voi, casa di Israele, così dice il Signore Dio: andate, servite pure ognuno i vostri idoli, ma alla fine mi ascolterete e non profanerete più il mio santo nome con le vostre offerte, con i vostri idoli. Sul mio monte santo, infatti, sull'alto monte di Israele, oracolo del Signore Dio, mi servirà tutta la casa di Israele, tutta riunita in quella terra. Là mi saranno graditi, e là richiederò le vostre offerte e le primizie dei vostri doni, tutto quello che mi consacrerete. Quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi nei quali foste dispersi, io vi accetterò come soave profumo. Mi mostrerò santo in voi agli occhi delle nazioni. Allora voi saprete che io sono il Signore, quando ricondurrò nella terra di Israele, nella terra che alzando la mano giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchiati, e proverete disgusto di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesso. Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio nome e non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti, o casa di Israele. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Effettivamente, i versetti dal 27 al 29 forse dovevano essere messi con la sezione precedente, dal momento in particolare che dal versetto 30, i versetti 30 e 31 riprendono lo stesso contenuto dell'inizio del capitolo. Forse che io mi farò consultare da gente come questa, e quindi probabilmente, come dividono per esempio qui, dal versetto 30 in realtà c'è una sezione in questo capitolo. Ecco, detto questo, segnalo, è necessario, adesso ascoltavo, purtroppo non l'ho letto prima, la traduzione CEI, ma il versetto 39 è difficile, quindi vedo che la traduzione ha scelto una strada, e il mio commento e altri commenti ne seguono un'altra. Si tratta del versetto 39, e la traduzione CEI mi pare che sia positiva, cioè c'è una specie di invito: andate pure a servire i vostri idoli, mi pare che dica, e poi dopo, adesso non ricordo esattamente la traduzione, alla fine mi ascolterete. E quindi l'ha reso in senso positivo. Il ebraico veahare dopo im, ecco, se non mi ascolterete, dice l'ebraico. Tradotto, non è una traduzione, perché il problema è chiaro che se uno traduce punto per punto non corrisponde con la CE intanto. E dopo, se non mi ascolterete, dice così. E profanerete ancora il mio nome, il mio santo nome. Quello è solo per segnalare questo punto, quindi può essere inteso in senso negativo, in sostanza. Può essere forse anche tradotto come la CEI, ma vedo che altre interpretazioni lo leggono in senso negativo, cioè in modo ironico: andate pure a servire i vostri idoli, però almeno, ecco, non profanate il mio santo nome di nuovo come avete fatto prima. Ecco, sempre in modo, questa è l'altra lettura che si può fare di questo versetto, dal momento che c'è proprio ancora di nuovo, e non so se è riportato nella CEI. La CEI non mette la frase in negativo, cioè la CEI, diciamo così, la seconda parte della frase la trasforma in senso positivo. Ecco, il giorno in cui mi ascolterete, allora non profanerete più il mio nome. Invece l'altra possibilità, che forse è ancora più emergente, è che è tutto negativo, è tutto sprezzante, ironico. Ecco, almeno, ecco, non profanate più il mio nome. Questo è per segnalare che, perché è importante questa frase, perché da questo dipende anche l'interpretazione generale di ciò che segue, in fondo. Comunque, fermiamoci qui adesso nella discussione e vediamo il brano nel suo insieme.
Chiedo subito allora un chiarimento sulla traduzione del versetto 44, perché io, che seguo un po' la Nuova Vulgata, lì dove il testo della CEI dice: allora saprete che io sono il Signore quando agirò con voi per l'onore del mio nome. Quando agirò con voi, la Nuova Vulgata dice quando vi beneficherò, quando vi farò del bene. Mi colpiva perché in questi ultimi versetti del capitolo Ezechiele dice che cioè collega il ricordo dei peccati passati e della loro condotta, della loro idolatria, all'intervento di Dio a favore del suo popolo. Cioè, mi pare che qui, appunto, poi, dipendendo da questo vi beneficherò, se almeno se leggiamo così, allora direbbe che quando Dio farà loro del bene, allora voi saprete che io sono il Signore, cioè come dire che saprete che sono il Signore quando vi avrò fatto del bene e allora vi ricorderete di tutti i peccati commessi, cioè come se appunto riprendesse e sottolineasse che la colpa di Israele è stata quella di cercare di accattivarsi in qualche modo la benevolenza di Dio attraverso una condotta idolatrica, cioè una condotta che cercava appunto di ottenere il favore di Dio attraverso la stessa legge, in fondo la stessa legge, quando invece la legge Dio l'ha data perché il popolo camminasse sulle sue vie e lo conoscesse. E quindi come dire, la legge non era una qualche cosa che avrebbe ottenuto la benevolenza di Dio, ma qualche cosa da seguire per ringraziare Dio della sua benevolenza. Che cosa renderò al Signore per tutto il bene che mi ha fatto? Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, cioè il sacrificio offerto a Dio, il calice, è un modo per ringraziare Dio della sua benevolenza, del suo amore.
Prendo in esame il versetto 32, un po' prima anche, dice, appunto ribadisce la sua decisione di non lasciarsi consultare da questi anziani Israele che sono in esilio, dai anziani di Israele. E ciò che vi immaginate in cuore vostro non avverrà, mentre andate dicendo saremo come le nazioni, come le tribù degli altri paesi che prestano culto al legno e alla pietra. E mi sembra che in questa frase si sintetizza quella che è sempre stata un po' una tentazione di Israele, anche quando volevano la monarchia, volevano essere come tutti gli altri, come tutti gli altri popoli, le nazioni, con un atteggiamento di omologazione. Certo, avere un rapporto con il Dio di Israele è più difficile, è più coinvolgente, come abbiamo visto questo popolo è stato il battistrada, il pioniere per tutti i popoli per avere un rapporto con il Signore, e affrontato delle grandi difficoltà, perché un idolo di legno puoi sempre, o di pietra, puoi sempre farne quello che vuoi, insomma, alla fine di tutti i conti, ma con il Signore, come si capisce anche da queste pagine, non puoi fare quello che vuoi. Il Signore è parte in causa, e anzi fa notare proprio quanto il suo carattere personale è importante, quanto non vuole essere preso in giro. Anche queste idolatrie del cuore, fanno le cose, pensano sempre di essere come dire, osservanti della legge, ma è proprio questo atteggiamento di pseudo osservanza che li rende impermeabili alla voce di Dio.
Anche a me ha colpito questo versetto 28. Mi sono chiesta, è probabile che la domanda degli anziani riguardasse così la proposta di edificare un tempio di culto nell'esilio? Una domanda mi son fatta, perché appunto il versetto 28 sottolinea, dice: videro i colli elevati e fecero sacrifici, e poi appunto commenta: diventeremo come le genti, sì, da venerare il legno, la pietra. Mi sembra che qui si sveli proprio la natura idolatrica, che è molto più grave, più seria, perché sulle alture, su un altare, ecco, con statuette, immagini, appunto, dove mi ha richiamato subito il vitello d'oro, il vitello d'oro che prende nome di Yahweh, un Dio come quello di tutte le altre nazioni. La seconda cosa è il versetto 41. Adesso io qui ho la CEI e poi avevo un'altra traduzione. Sarò riconosciuto santo al cospetto delle genti. Poi il capitolo 28 e il capitolo 36 ripete di nuovo questa affermazione. Quindi, radunando Israele e riconducendolo nella sua terra, Dio si santifica al cospetto delle nazioni. Ho capito così. E questo santificarsi è molto di più di un fatto interiore, è un avvenimento pubblico, e che si verifica appunto perché le nazioni ne vedranno e conosceranno che io sono Dio. E Dio, come dire, è un debito d'onore, in un certo senso, verso se stesso, questa restaurazione dell'alleanza che è stata oltraggiata dai popoli. E Ezechiele dice proprio così, che l'opera, mi sembrava, che l'opera della salvezza ha come fine ultimo che Yahweh venga riconosciuto e le genti lo riconoscano. Molto bella questa, sarò riconosciuto santo al cospetto.
Ma io non so se ho capito, ma mi avevano molto fermato i versetti dal 33 in avanti, poi fino al 40, ma no, perché vi trovavo delle espressioni, forse anche nel vocabolario, che non so, non posso confrontare, ma che richiamano l'interpretazione della peregrinazione del deserto, cioè della punizione nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Cioè, mi sembra che qui appunto l'esilio sia accostato come appunto significato e come scopo da parte di Dio a quello che gli ha compiuto nel, appunto, nella punizione del popolo dopo l'uscita dall'Egitto, nelle infedeltà, nella mancanza di abbandono a lui, perché ci sono, cioè, versetto 33 e 34 mi sembra che siano, come dire, una sintesi, no? Cioè, dice: io regnerò su di voi con mano forte, eccetera, con braccio potente, poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò. Poi versetto 35 mi sembra che riprenda e dice: vi condurrò nel deserto dei popoli e lì faccia a faccia vi giudicherò. A me questo mi ricorda molto appunto, cioè, la peregrinazione nel deserto del Sinai, è proprio perché il popolo stia davanti a Dio, cioè venga nella solitudine del deserto, ritrovi Dio. Infatti dice: come giudicai i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto. Poi dice: vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il giogo dell'alleanza, dell'alleanza appunto del Sinai. Insomma, comunque adesso non insisto, anche perché non so confrontare i termini, però mi sembra che appunto qui si dia la motivazione. L'esilio non è solo una punizione, ma è un atto d'amore per ricondurre il popolo a Dio.
Io ho fatto proprio gli stessi pensieri, ma anche prima, quelli che sono già stati detti, quando dice: come è vero che io vivo, non mi lascerò consultare da voi, e poi dice: ciò che vi immaginate in cuor vostro non avverrà, mentre andate dicendo saremo come le genti. Io l'ho interpretato in questo modo: non mi lascerò consultare da voi, perché voi mi consultate, ma in cuor vostro volete essere come le genti, cioè la tentazione dell'idolatria, non tanto di adorare l'idolo, ma di avere un rapporto magico con Dio, come quello dei popoli. Mi è venuto in mente Isaia 8, non deve forse un popolo consultare i suoi dèi, ma voi invece dovete attenervi alla testimonianza, cioè al patto, al rapporto con Dio, che è quello di un'alleanza, di camminare con Lui, quindi non accattivarsi la divinità perché ci salvi, ma camminare veramente con Lui. E anche i versetti seguenti, questa espressione, il deserto dei popoli, è veramente, colpisce molto, perché è un ossimoro di per sé: deserto dei popoli. Cosa vuol dire? Deserto è dove non c'è popolo. E invece il deserto dei popoli è perché questo esilio deve essere per il popolo come un nuovo cammino di conversione. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore perché si converta, un nuovo cammino di conversione, questa volta nel deserto dei popoli.
Ma proseguo in questa linea, non tanto sui versetti quanto più con un'impressione generale, che allora mi veniva da, sentivo forte come la spiegazione del perché la preghiera per il ritorno presto del Signore. E proprio una grande urgenza, perché appunto non soltanto il Signore torni, ma anche perché liberi il suo popolo, liberi ognuno di noi da una incapacità assoluta di leggere le proprie responsabilità sulla scia delle responsabilità di chi ci ha preceduto, e anche proprio sulla gestione, la vita nella storia, la storia più grande.
Il versetto 38 mi ricordava il giudizio finale di Matteo, quando avverrà la separazione gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Quindi mi sembra tutto questo discorso che sta facendo un discorso che avverrà nell'altro mondo.
No, io no, non dico niente, dico solo un parallelo, poi ve lo leggete voi. Prima Corinti 10, 5, 10. No, questo dicevo anche dopo che ha parlato Barbara, mi è sembrato, ma a noi cosa dice poi questo testo? Cioè, ci deve lasciare qualcosa. A me ha lasciato questo, cioè questo capitolo 10 della Prima Corinzi di San Paolo, appunto leggo soltanto qualcosa. Ciò avvenne come esempio per noi del deserto, eccetera, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero 20.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro e caddero vittime di serpenti. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere, eccetera. Cioè, poi ho pensato, i nostri idoli ci sono anche oggi, quindi cos'è che poi ci deve mantenere saldi nell'amore del Signore, questa appunto fedeltà a Lui che ci ha scelti per misericordia, come ha scelto il popolo eletto, ha scelto anche noi.
Sì, una parola su questa corrispondenza, proprio nelle due parti del testo, l'Egitto, il deserto, poi l'ingresso, e di nuovo da questa versante, Babilonia, deserto dei popoli e ingresso. In questo notavo che c'è, non avevo colto l'altro giorno, che questa considerazione su questo vertice, non so come dire, drammatico, critico, di Dio che dà leggi cattive perché il popolo muoia, il versetto 25, sembrava un po', almeno l'altro giorno, un po' un masso erratico, come dire, in questa purificazione, non è, c'è stato anche questo. Il versetto 25, no?
35, sì.
25. Ah. E direi che non so se si può portare un collegamento su quest'altro versetto altrettanto difficile che veniva richiamato all'inizio: andate e servite pure ognuno i vostri idoli. Alcuni la mettono così, con un valore concessivo, andate pure. Poi ho visto che altre traduzioni invece traducono come un comando: andate dai vostri idoli. E cioè, quindi, là sembra che ci sia stata una legge cattiva che Dio ha conferito al popolo. Qui alla fine è un consiglio dato tramite il profeta. Anche qui sembrerebbe malvagio, perché poi ci sarà il deserto dei popoli, ci sarà un giudizio. Tutti escono, sembrerebbe quasi da Babilonia, ma pochi arrivano nel regno. Quindi una corrispondenza fra una legge cattiva e da questa parte un consiglio cattivo, non so.
Io in questo brano seguo Moshe Greenberg, professore all'Università Ebraica, siamo negli anni Ottanta, che ha scritto anche un commento. Questa parte mi sembra dal versetto 32 in avanti, si oppone, dice l'assimilazione non avverrà. Vogliamo essere come gli altri? Non sono loro che dicono, ovviamente, non sono loro che dicono vogliamo servire il legno e la pietra. È un'espressione spregiativa, ovviamente, che troviamo nella Bibbia continuamente. Non è che loro dicono vogliamo servire il legno e la pietra, vogliono aggiungere o servire gli idoli, gli dèi, ecco, gli dèi locali, ecco. Questa è una cosa spregiativa, come dire, voi servite la pietra, non avevano questa intenzione, ma neanche gli altri, cioè l'idolo è solo una rappresentazione, non è che si serve per dire, non sono loro, comunque dicono l'assimilazione non avverrà, io lo ricaverei in particolare anche alla fine del versetto 33, regnerò su di voi con ira. Le espressioni che notava anche Teresa prima sono dell'Esodo, anche nei Salmi troviamo, e sono delle piaghe d'Egitto, con braccio teso e mano potente, solo che là sono le espressioni con cui Dio libera, colpisce il faraone, qui sono le espressioni che Dio usa, io non permetterò l'assimilazione, non permetterò che voi andriate a servire altri dei. Questo mi sembra il senso qui, ma vi farò uscire. Qui c'è un esodo, ma non è un esodo verso la terra, è un esodo verso, c'è questa espressione importantissima, diventata poi importantissima, al versetto 35, il deserto dei popoli. Io vi condurrò, c'è un parallelismo chiaramente con il cammino nel deserto qui, però per giudicarli. Io vi giudicherò lì, vi giudicherò, toglierò da voi tutti i ribelli, ma non vi condurrò nella terra. Qui ci sono diverse interpretazioni, secondo alcune versioni ebraiche, Qui sì, c'è il fondamento per Ezechiele dell'esistenza di Israele perenne per praticamente nell'esilio. L'esistenza di Israele, si prevedono due tipi di esistenza. Anche nella diaspora, nell'esilio, ci sarà, ecco, quindi li purificherà, ma non andranno nella terra, non li condurrà nella terra. Poi ci sarebbe l'ultima parte, finisco qui, l'ultima parte a partire dal versetto 39, anche se è un po' difficile, in cui come si può ricavare, questa è l'interpretazione che viene data da alcuni, dal versetto 40, questa non è una cosa di adesso, ma riguarderebbe solo dopo la redenzione, solo dopo tutto quello che poi Ezechiele racconterà nella seconda parte del libro, allora sarete in grado di rendermi culto nella terra, dove c'è un'insistenza fortissima, là nella terra, a Gerusalemme, nel Tempio, ma solo allora. Il versetto 40 sembra dire così, ecco, perché parla di tutto Israele. Vedete al versetto 40, là mi serviranno tutta la casa di Israele, tutta quanta, dice. Quindi non è la situazione, alcuni dicono, in cui si parla prima, è una situazione successiva in cui ci sarà tutto Israele, ma solo dopo la redenzione. Allora sì che si potrà stare a Gerusalemme, che sarà tutta diversa, quindi è un po' scatologico probabilmente, e non so se riguarda il ritorno di qualcuno, ma ho l'impressione che questa interpretazione, che è anche quella di Greenberg e di altri, ecco, sia riguardi una visione futura del profeta. Sto pensando anche alla memoria di oggi, Sant'Agata, martire, vergine martire. Preghiamo, presentiamo al Signore la nostra preghiera.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, oggi in particolare per la nostra Chiesa diocesana, ieri con l'ordinazione di 6 nuovi diaconi, perché il Signore la purifichi e la renda sempre capace di una diaconia al mondo, una diaconia di preghiera e di annuncio del Vangelo. Preghiamo. Preghiamo il Signore anche per, chiediamogli luce per comprendere la sua parola, affinché ciò che noi leggiamo e ascoltiamo susciti in noi una riconoscenza verso di Lui che ci ha condotti e ci ha amati. Preghiamo. Per tutti coloro che si allontanano dal Signore, per quanti non vivono più la fede del loro battesimo, il Signore li richiami a sé con vincoli di amore e di tenerezza. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le persone che abbiamo in mente, nel cuore, più affaticate, più provate dalla solitudine, dalla malattia, dalla perdita di persone care. Perché il Signore consoli presto tutti e abbia pietà davvero di l'intera umanità, conceda la sua pace. Preghiamo.
Fra chi è più affaticato, ricordiamo oggi in particolare la Giulia Melandri, il suo compleanno, per lei, per Francesco, per la loro fatica quotidiana, che il Signore consoli e dia forza. Preghiamo.
Preghiamo il Signore in questa festa di Sant'Agata per tutti i giovani e soprattutto le giovani, per la fede delle ragazze. Preghiamo anche per tutte quelle che conosciamo nelle nostre famiglie che portano il nome di Agata. E poi ricordiamo anche Suor Agata, era il suo onomastico, e quindi per questa sede, per l'armonia e la serenità come lei ha saputo condurre questa casa. Preghiamo.
Continuiamo sempre a pregare per la fine del conflitto. Mi sembra che non sarà così. Non solo tutte le vittime a Gaza e anche in Ucraina, che si vuole continuare. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Affidiamo tutte le chiese più piccole perseguitate anche all'intercessione, alla preghiera dall'alto di Don Santoro nell'anniversario della sua morte. Preghiamo.
Volevo allargare la preghiera per la pace anche per il problema della guerra in Ucraina, che davvero sembra sempre più preoccupante, per un coinvolgimento anche dell'Europa e oltre. Preghiamo.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.